Sono le 11:02, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ben ritrovate, ben ritrovate, ci siamo pronti per riprendere. Oggi è lunedì 19 febbraio. Buongiorno e benvenuta Valentina Pisanti. Buongiorno.
Buongiorno.
Valentina Pisanti è semiologa, insegna all'Università di Bergamo. Segnalo tra le cose che ha scritto, le sue pubblicazioni, un titolo, I guardiani della memoria e il ritorno delle destre xenofobe, è pubblicato da Bompiani ed è uscito un paio di anni fa, anzi 4 anni fa, nel 2020. Allora, che cosa abbiamo capito, che cosa abbiamo anche imparato dallo scontro sulle parole riferite alla situazione di Gaza di queste settimane, riferite alla guerra tra Israele e Hamas? Quali parole? Potremmo definire le parole proibite, che in qualche modo lo sono diventate, il riferimento ovviamente è al genocidio, ma anche le parole abusate in qualche modo, e qui il riferimento mio è quello all'antisemitismo. Siamo in presenza di un abuso dell'accusa di antisemitismo quando l'accusa ad esempio è rivolta verso chi critica le politiche del governo israeliano. Allora, professoressa Pisanti, io vorrei cominciare proprio da qui con lei. Che cosa significa, ha significato per quello che c'è stato finora, quello scontro? Cominciamo dalla parola genocidio, dietro quella parola genocidio riferita a Gaza.
Ma allora, la parola genocidio ha un suo significato tecnico, specifico, convenzionale, cioè stabilito per accordo quando una comunità di giuristi o di esperti si è seduta intorno a un tavolo. Nel 1944 Rankin e nel 1948 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, per dare una definizione di questo termine che è entrato in vigore da quel momento in avanti. Cioè, d'ora in avanti chiameremo genocidio gli atti commessi con l'intenzione di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico o religioso. Ora lascio a volentieri ai giuristi il compito di stabilire se fino a quale, in quale misura questo termine si applichi alle stragi reali passate e presenti, tra cui gli attuali massacri di Gaza. E anche aggiungerei, lascio ai giuristi le considerazioni se sia effettivamente un buono strumento per rendere più comprensibili, più intelligibili queste diverse situazioni di conflitto estremo che il termine denota. Però lei mi sta chiedendo un'altra cosa, cioè l'uso di questo termine nel dibattito politico pubblico, dove la parola assume dei significati meno specifici che necessariamente vengono ricondotti per analogia a quell'esempio che fa da norma e paradigma, cioè l'Olocausto. Ed è in questo contesto che il termine attiva tutto un alone di sensi secondari, una costellazione direi di altri termini affini come ghetto, pogrom, lager, eccetera, che insieme costituiscono un insieme di luoghi comuni che vengono attivati, associati ogni volta che si usano queste parole. Ora, questa costellazione di termini predispone chiunque la riceva a un atteggiamento di condanna assoluta da una parte nei confronti di chiunque venga paragonato al nazismo, ma anche di illiceità della discussione, cioè non c'è margine di discussione circa il fatto che i crimini nazisti siano la cosa peggiore fatta dall'umanità, e dunque chiunque venga paragonato ai nazisti necessariamente diventa qualcuno con il quale non si può interloquire. Ed è, ecco, la domanda è: questa applicazione dei termini legati all'Olocausto in riferimento per esempio all'attuale conflitto è o non è un sintomo di un atteggiamento radicalmente ostile nei confronti di Israele, ma anche antisemita, perché è lì che si gioca la discussione? Io ho un'interpretazione un po' diversa rispetto a quella che è la lettura che la stampa generalmente dà di questo fenomeno, senza, adesso poi entreremo in altre questioni più complesse, però penso che sia abbastanza inevitabile che questi confronti vengano fuori, legittimi o meno che siano, perché da quando è diventato il paradigma di ogni memoria traumatica, la Shoah è stata eletta al termine di paragone con cui giudicare ogni crimine, ogni discriminazione, ogni persecuzione, spesso con queste accuse incrociate di nazismo per cui ciascuna parte in causa si rappresenta come la vittima del male assoluto, e quindi svuotata dei suoi contenuti storici più specifici, la memoria dell'Olocausto fornisce un lessico di uso spicciolo, corrente, per parlare di qualsiasi conflitto internazionale, perché non c'è conflitto negli ultimi decenni che non sia stato tradotto nel lessico della Shoah. A presente, no, in rete si parla della legge di Godwin, se una discussione va avanti abbastanza, prima o poi qualcuno paragonerà qualcuno o qualcosa a Hitler. Credo che la spiegazione sia prevalentemente questa.
Da questo punto di vista forse ci dà una mano, leggo due righe di un ragionamento fatto dallo storico Marcello Flores, che è uno studioso dei genocidi, uno studioso dei diritti umani, è un ragionamento fatto in una discussione pubblica, un festival di Emergency un paio di anni fa, e allora lì Marcello Flores dice: il termine genocidio è un termine che oggi è usato in modo esagerato, dice lui, stiamo parlando del 2022, si parla di genocidio per qualsiasi massacro, qualsiasi vittima di qualunque tipo di violenza, dice, noi siamo vittime di genocidio. Allora qui, fin qui Flores, è la prima considerazione che fa, ma poi aggiunge: e questo utilizzo del termine genocidio è una cosa comprensibile, perché genocidio è un termine talmente forte, anche per la novità che ha rappresentato, che sembra in qualche modo il male peggiore che esista. Quindi se io mi sento vittima del male peggiore, penso che gli altri correranno in mio aiuto, dice Flores, e cercheranno di aiutarmi, avranno una sensibilità diversa e maggiore nei miei confronti. Quindi qui Flores parla addirittura dell'uso di questa espressione in maniera strumentale, ma come se facesse parte appunto di un lessico quotidiano, per cui la cosa che io ritengo la più grave e la più tragicamente grave, io la definisco usando quella parola, appunto, andando al di là e oltre le questioni definitorie, sempre importanti comunque, che riguardano appunto il diritto e la giustizia. Professoressa Pisanti.
Sì, tra l'altro con un effetto collaterale di questo uso diffuso del termine, perché alla fin fine questo uso generalizzato del lessico dell'Olocausto fa sì che il confronto con la Shoah faccia sembrare, rischia di far sembrare meno gravi altri crimini, cioè pone l'asticella così in alto che si rischia di giustificare ogni violenza, anche radicale, che non raggiunga però i livelli del genocidio nel senso proprio, e genera anche un senso di assuefazione, di svuotamento dei significati, perché le parole quindi finisce che si usurano e rischiano di scadere a livello di epiteti ingiuriosi.
Certo, professoressa.
E anche mezzi per delegittimare preventivamente qualsiasi avversario, perché se tu accusi qualcuno di essere come i nazisti, lo stai escludendo dalla possibilità di qualsiasi interlocuzione anche conflittuale.
Valentina Pisanti, l'altra parola, diciamo, che in qualche modo è stata utilizzata al centro di una discussione di queste giornate, di queste settimane, la parola antisemitismo, come dicevo, ed una parola in qualche modo abusata, perché pensavo all'abuso, e quando l'accusa di antisemitismo viene lanciata contro chiunque per qualunque ragione, anche quella che riguarda ad esempio una critica verso il governo italiano. E allora le chiedo: che cosa vuol significare questo? Che cosa si vuole proteggere? Tra l'altro su questo punto specifico, proprio una settimana fa, non vorrei ricordare male, ma una lettera appello scritta da un gruppo di ebrei italiani dal titolo Mai Indifferenti, Voci Ebraiche per la Pace, e tra i firmatari c'era Gad Lerner, Serena Veneziani, un appello sottoscritto anche dalla filosofa Donatella Di Cesare. In questo testo, in questa lettera appello, a un certo punto si dice: noi non siamo d'accordo con le indicazioni che ad esempio ha dato l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che ha diffuso per la giornata della memoria del 27 gennaio, e in quelle indicazioni veniva sottolineato come ogni critica alle politiche di Israele deve ricadere sotto la definizione di antisemitismo. ma in quella lettera quel gruppo di firmatari, Valentina Pisanti appunto rifiutava quel tipo di utilizzo, di abuso, no, dell'accusa di antisemitismo. A lei che cosa ha fatto pensare?
Ma io condivido i contenuti di quella lettera appello e ritengo che ultimamente la tendenza di molta stampa, chiamiamola moderata, soprattutto dopo il 7 ottobre, sia stata di accorpare d'ufficio l'antisemitismo storico con le manifestazioni attuali di ostilità anche radicale nei confronti di Israele, e credo che questa equiparazione sia molto frettolosa, perché sì, è vero che in alcuni casi l'antisionismo può essere la facciata di quella forma ambigua di antisemitismo di sinistra che un tempo August Bebel aveva definito il socialismo degli imbecilli, però il fatto che ci sia questa possibilità non autorizza a concludere che l'antisionismo in tutte le sue diverse accezioni sia sempre comunque una forma mascherata di antisemitismo, perché altrimenti bisognerebbe concludere appunto che sono antisemiti anche tutti coloro che si dichiarano anti o post-sionisti, tra cui molti intellettuali ebrei, alcuni dei quali anche israeliani. E però c'è questa tendenza che si sta affermando di dare per scontato che ci sia continuità tra il vecchio antisemitismo storico e quella cosa che viene oggi chiamata nuovo antisemitismo, che è una forma radicale di sentimento anti-israeliano, la quale talvolta impiega paragoni col nazismo considerati molto offensivi da parte di chi li riceve. Ecco, io penso che questo nesso sia tutto da dimostrare e che venga impiegato, è stato di fatto impiegato per esempio dal governo israeliano e dai suoi sostenitori più accaniti, come una sorta di tabù discorsivo per ridurre lo spazio del dibattito pubblico sulla gestione di questo conflitto israelo-palestinese. Quindi starei molto cauta nell'equiparare vecchio antisemitismo storico e queste forme, non importa quanto viscerali, di sentimento anti-israeliano e di argomenti contro l'attuale politica israeliana.
Valentina Pisanti, resti ancora con noi, perché adesso saluto intanto il prossimo ospite che è Asher Colombo. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a lei, agli ascoltatori e alla professoressa Pisanti.
Buongiorno.
Asher Colombo è sociologo, docente all'Università di Bologna ed è presidente dell'Istituto Cattaneo di Bologna. E allora c'è una ricerca, un'indagine fatta proprio dall'Istituto Cattaneo sulla diffusione dell'antisemitismo tra gli studenti universitari in Italia. È stato sottoposto agli studenti dell'Università Bicocca qui di Milano, dell'Università di Bologna e dell'Università di Padova un questionario dove sono contenute delle affermazioni che richiamano tre categorie di pregiudizio anti-ebraico, e su tali affermazioni poi gli studenti e le studentesse erano chiamati a dire se secondo loro si trattava di affermazioni vere o farse. La prima cosa che le chiedo, professor Colombo, è: questo vostro lavoro di ricerca in che periodo è accaduto? Perché è importante sapere questo.
No, questo diciamo è il punto più rilevante, perché l'elemento più importante di questa ricerca è dovuto alla circostanza che non nasce come una ricerca sull'antisemitismo, ma nasce come una ricerca sugli atteggiamenti e i valori verso le minoranze degli studenti universitari, e che è iniziata quindi prima del 7 ottobre. E alla data del 7 ottobre noi avevamo raccolto un numero molto consistente di questionari, e poi di fronte agli eventi del 7 ottobre, avendo noi molte domande sugli atteggiamenti verso gli ebrei e anche sugli atteggiamenti verso i musulmani, abbiamo potuto fare un confronto tra quel cambiamento che avviene prima e dopo il 7 ottobre. Per la precisione voglio dire che abbiamo però distinto tre periodi, non due, e cioè prima del 7 ottobre, tra il 7 ottobre e il 17, cioè i giorni immediatamente successivi al pogrom, e quello che avviene dopo il 17, che è una data importante perché è l'esplosione all'ospedale di Gaza, inizialmente attribuita a Israele, che ha come dire, introdotto, una, generato una svolta nell'opinione pubblica non irrilevante, anche nelle manifestazioni, diciamo così, nei comportamenti nei confronti di Israele. Quindi questo, diciamo, mm-hmm. è il punto principale. Ora, le tre dimensioni che lei ricordava non sono state stabilite a priori da noi, ma come dire, riguardano la tendenza degli intervistati a accettare o respingere insieme alcune di esse. Mm-hmm. E quindi, come dire, si identificano tre componenti negli atteggiamenti verso gli ebrei che fanno riferimento, diciamo così, a tre diversi spazi cognitivi o spazi semantici, possiamo chiamare, cioè tre diversi generi, se vogliamo, di atteggiamento nei confronti degli ebrei e di Israele. I primi due sono un po' l'antisemitismo classico, cioè, per capirci, quello dei protocolli dei savi di Sion: gli ebrei sono della cospirazione, gli ebrei controllano i media, controllano la finanza. Il secondo invece è più riferito all'accusa di doppia lealtà, cioè gli ebrei non sono veri italiani, gli ebrei sono più leali verso Israele che verso il paese in cui vivono, e così via. E il terzo gruppo invece fa riferimento proprio alla componente di cui si parlava prima, cioè questa, l'accusa, diciamo così, di nazisionismo, che ha più componenti, non riguarda solo questa l'affermazione che noi abbiamo rilevato, cioè Israele si comporta coi palestinesi come la Germania nazista si comportava contro con gli ebrei, ma riguarda anche l'idea che gli ebrei si approfittino della Shoah per giustificare la politica di Israele. Riguarda anche l'idea che gli ebrei si sono trasformati da popolo di vittime in popolo di aggressori. È vero che l'accusa di nazismo e di genocidio è rivolta a tutti, ma qui c'è un elemento di inversione che manca in altri casi, e gli ebrei parlano troppo della Shoah. Queste sono le componenti, diciamo, che riguardano la terza, uh-huh. questo terzo elemento.
Lei quindi ha sintetizzato appunto le tre macro categorie di pregiudizio antiebraico sottoposte agli studenti e alle studentesse. Che cosa ne è venuto fuori come risultato?
Allora, siccome so che abbiamo poco tempo, vengo subito al punto principale, cioè il livello di adesione a queste forme, a questi atteggiamenti negativi verso gli ebrei e Israele è fortemente influenzato da alcuni fattori. I più importanti sono il rendimento scolastico, cioè la preparazione culturale degli studenti. Al crescere del rendimento scolastico e del, per esempio, il numero di libri non scolastici letti, si riducono gli atteggiamenti negativi verso gli ebrei e verso anche gli altri gruppi, verso i musulmani, per esempio. Il secondo fattore molto importante però è la posizione politica, cioè dove si collocano gli intervistati, se si collocano a destra, a sinistra, al centrodestra o al centrosinistra. Ora, la cosa interessante è quello però che accade a cavallo del 7 ottobre, questo è il punto più importante, cioè che cosa avviene dopo il 7 ottobre? Avvengono due cose diverse. La prima riguarda le prime due componenti che ho richiamato degli atteggiamenti verso gli ebrei, cioè l'antisemitismo classico. Quello che si vede qui è che, a differenza di quello che si è detto nell'opinione nel discorso pubblico, non c'è stata una crescita degli atteggiamenti, diciamo così, antisemiti, cioè di atteggiamenti negativi verso gli ebrei e verso Israele, nelle prime due componenti. Anzi, per un breve periodo, per pochi giorni, si rileva una lieve diminuzione, dura poco, è un effetto effimero, un effetto emotivo dovuto al fatto che gli ebrei vengono massacrati e quindi c'è un po' di riluttanza anche tra gli antisemiti più radicali a dire che gli ebrei controllano il mondo, hanno più potere, eccetera. Ma quello che è veramente interessante è quello che avviene nella terza componente, cioè in quella dell'accusa di nazisionismo, perché qui invece, a differenza di quello che succede nelle prime due, si rileva una crescita, ed è una crescita molto forte. Ora, questa crescita però non avviene, come a volte è stato detto nel discorso pubblico, dopo la reazione di Israele, cioè dopo l'ingresso, dopo la risposta militare di Israele, ma avviene subito, avviene nei giorni immediatamente successivi, l'8, il 9 e il 10, c'è una sto dicendo che nei giorni immediatamente successivi al pogrom c'è una crescita della quota di persone, di studenti universitari, che dicono Israele si comporta con i palestinesi, come i nazisti si comportavano con gli ebrei, e degli studenti che dicono: gli ebrei si sono trasformati da un popolo di vittime in un popolo di aggressori. Questa crescita però è dovuta a un cambiamento che avviene solo in una componente degli studenti, non avviene tra tutti gli studenti, ma avviene solo in una componente. Questa componente è la componente degli studenti che si collocano a centro-sinistra e ancora di più che si collocano a sinistra, dove la crescita è fortissima, è molto rapida e molto forte, e ripeto, riguarda quello che succede, non avviene dopo il 17, ma subito dopo il 7 ottobre, nei giorni immediatamente successivi. Quindi non può essere attribuita alla reazione israeliana, ma è una reazione al pogrom. Perché? E vado al punto. Il punto è che dentro questa componente lo schema è: il mondo si divide in oppressi e oppressori. Israele è fra gli oppressori. Quindi, se la lotta contro gli oppressori sembra avere successo, come è successo appunto nel caso del popolo di Hamas, la solidarietà con questa componente, con i tra virgolette ribelli, con i resistenti, anzi, cresce. Questo è lo schema sottostante. Adesso non posso entrare nel dettaglio perché non c'è il tempo, ma lo schema sottostante è questo qui, e questo spiega perché, cioè, noi dobbiamo spiegare due cose: perché la crescita avviene dopo il 7 e non dopo il 17, e perché avviene solo tra gli studenti di sinistra, non avviene tra quelli di centrodestra e di destra, che sono più antisemiti per quanto riguarda le altre componenti, ma qui invece lo sono meno.
Allora, c'è una questione che riguarda ovviamente anche la linea sottile, no? Che in alcuni casi, come ci diceva lei un attimo fa, separa il giudizio, e in questo caso il giudizio a cui lei faceva riferimento era quello di chi pensa che il mondo sia diviso tra oppressi e oppressori, cosa legittimissima, no? Che la linea però sottile che separa da questo giudizio da quello che poi diventa un pregiudizio anti-ebraico, un pregiudizio antisemita. Lì il confine rischia di diventare in alcuni casi così sottile, e lei, quando sottolineava i risultati, no, di questa vostra inchiesta, probabilmente fanno riferimento anche a quella linea sottile di confine, per cui quella potrebbe essere una parziale risposta al dato che emerge. Io chiamo in causa Valentina Pisanti perché appunto mancano ancora 3 minuti, abbiamo ancora 3 minuti prima di chiudere la trasmissione di oggi, perché voglio sentire una sua opinione attorno alle parole che ha ascoltate da Asher Colombo, dal presidente dell'Istituto Cattaneo, professoressa Pisanti. Non la sento più, la professoressa Pisanti, mi sa che è caduta la linea con lei, adesso vediamo se riesco a richiamarla, ma ancora torno da lei, Asher Colombo, per una domanda conclusiva a questo punto, che riguarda appunto il campione e la sua rappresentatività. Io dicevo all'inizio, questi studenti che hanno risposto alle vostre affermazioni, ai vostri quesiti, sono di 3 università, Bicocca, Milano, l'Università di Bologna e poi l'Università di Padova. Sono un campione rappresentativo della popolazione degli studenti universitari in Italia?
No, sono però un campione rappresentativo della popolazione degli studenti universitari del nord Italia, e abbiamo fatto tutti i controlli statistici e demografici, abbiamo pesato accuratamente i casi sulla base di questa appunto di queste caratteristiche del campione, e quindi sappiamo che gli studenti che abbiamo intervistato, che sono poco meno di 3.000, sono un campione rappresentativo, accurato, della appunto popolazione degli studenti universitari dei primi anni del triennio delle università del nord. Purtroppo non abbiamo invece dati per il sud, però sappiamo da altre indagini che sono state fatte che, come dire, i dati che abbiamo raccolto, i valori che abbiamo raccolto, sono coerenti con altri valori e con altri dati che sono stati raccolti da altre indagini. Quindi, appunto, lo definirei un campione rappresentativo, lo definiamo anzi un campione rappresentativo degli studenti universitari del nord Italia.
Ultima questione, Asher Colombo, questa ricerca è recuperabile dal sito dell'Istituto Cattaneo, giusto?
Sì, sul sito dell'Istituto Cattaneo c'è il link al rapporto completo con i primi risultati di questa indagine. Stiamo preparando un altro rapporto più approfondito, perché in questo primo, per uscire rapidamente, abbiamo analizzato solo una parte dei dati e quindi è scaricabile. Ecco, se ho tempo, proprio un secondo per dire una cosa che mi sembra importante, è il ruolo che non ho potuto sottolineare prima, è il ruolo forte che ha che ha la scuola in questo campo. Cioè, i dati ci dicono che tutti i pregiudizi e gli atteggiamenti negativi nei confronti non solo degli ebrei ma anche delle minoranze sono fortemente influenzati dal rendimento scolastico. Quindi questo significa che la scuola può avere un ruolo molto rilevante in questo campo, e avere un ruolo rilevante perché può aumentare gli anticorpi contro i pregiudizi, che non solo nei confronti degli ebrei, anche nei confronti delle altre minoranze, anche nei confronti dei musulmani, per esempio. Cioè, più conoscenze costituiscono una protezione, diciamo così, nei confronti del rischio di essere influenzati dalle ideologie semplificatrici. Io non parlerei tanto di pregiudizi in questo caso, ma parlerei proprio di ideologie.
Asher Colombo, grazie e buona giornata. A presto.
Grazie a voi e agli ascoltatori. Buongiorno.
Asher Colombo è sociologo, insegna all'Università di Bologna e, come dicevamo, è il presidente dell'Istituto Cattaneo di Bologna, che ha curato questa ricerca che è possibile ritrovare sul sito dello stesso istituto. Sono le 11:28 minuti, è arrivato il momento di chiudere la puntata di oggi di Pubblica. Adesso la linea tra poco passa a Kalt, a Ira Rubini. Noi ci risentiamo domani come sempre alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Ciao.